Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un'SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi insieme andiamo a comprendere quali sono le quattro tipologie di attività che devi assolutamente inserire nell'oggetto sociale della tua SRL. Prima di andare avanti, volevo fare delle piccole premesse. Prima di tutto, sai già che un po' che mi segui, tu sai che io mi occupo di risparmio fiscale per le SRL, ossia tratto di argomenti fiscali specifici per tutti gli imprenditori che hanno un SRL. Bene, accanto a questa cosa, nell'evoluzione delle consulenze che ho fatto con i miei imprenditori, ho notato che oltre all'aspetto fiscale c'era bisogno di comprendere in fondo come fare utili con la propria SRL. E dunque, nel corso degli anni, mi sono sempre di più rivolto anche a come ottenere informazioni dalla contabilità della tua SRL per poi trarre scelte strategiche imprenditoriali e fare utili, perché solo nel momento in cui hai utili puoi avere problemi fiscali. Bene. Oltretutto, sempre durante le consulenze, un'altra tematica che più volte mi sono capitate, sul quale insomma gli imprenditori mi hanno chiesto informazioni, è il come costituire una SRL in modo che un imprenditore possa avere il maggior controllo sulla società e anche possibilmente come tagliare le imposte. E questo effettivamente è un elemento su cui ci andiamo a focalizzare oggi. Infatti, oggi andremo a parlare di queste quattro attività che devi assolutamente inserire. E questa è la prima premessa. Dunque, oggi non vedremo degli strumenti di risparmio fiscale strani, semplicemente andremo a vedere quelle cose che dovrai inserire o dovrai comunicare al tuo notaio oppure al tuo commercialista nel momento in cui devi aprire la tua SRL nuova. Questa cosa non ti serve in sé per sé per risparmiare le imposte, però ti servirà in un futuro perché nel momento in cui tu hai sempre più utili, nel momento in cui ti incrementa il fatturato, ecco che in quel momento avrai della disponibilità liquida sulla tua SRL, cosa che ti permetterà di fare investimenti aziendali. Ed è in quel momento che se tu hai già queste quattro attività inserite nel tuo oggetto sociale, eviti di ritornare dal notaio e quindi risparmi imposte, cioè più che altro, più che imposte, risparmi proprio la spesa della costituzione, dell'aggiornamento del notaio e risparmi anche e soprattutto il tuo tempo. Quindi anche in questo podcast non troverai chissà quale strumento di risparmio fiscale particolare, ma comunque saprai un principio importante che tu puoi utilizzare per fare in modo che nel momento in cui tu hai un fatturato elevato, hai utili elevati, tu possa benissimo esercitare queste attività perché appunto sono di sviluppo alla tua SRL, evitando di pagare magari 800-1000 euro per la modifica dell'oggetto sociale, oppure soprattutto per perdere tempo nell'andare all'appuntamento con il notaio. Questo è l'obiettivo essenzialmente di questo podcast. Un'altra premessa è comprendere cos'è l'oggetto sociale. L'oggetto sociale non è altro che quello che la tua SRL può andare a svolgere come attività economica. Dunque, quando tu costituisci un SRL, il notaio, il tuo commercialista ti chiederanno qual è l'oggetto sociale. Ecco, l'oggetto sociale non vuole dire altro che le attività che tu andrai a svolgere. Sapendo anche che se tu hai un SRL semplificata, allora in questo caso tu potrai indicare un oggetto sociale, ossia puoi svolgere solo un'attività economica, perché appunto è prevista dalla legge. Mentre se tu hai l'opportunità di scegliere di costituire un SRL ordinaria, ecco che in quel momento tu puoi andare a inserire più oggetti sociali. In un certo senso puoi inserire tutti gli oggetti sociali che vuoi, perché tanto il notaio costa uguale e dunque è in questo secondo momento, nel momento in cui tu hai un SRL ordinaria, che potrai inserire queste tipologie di attività che ti elenco qui di seguito. È anche vero, ti faccio presente, che nel momento in cui tu vai a costituire un SRL ordinaria, potenzialmente il notaio potrebbe in qualche modo farti un po' più di storie nel ampliare troppo l'oggetto sociale. Sotto il profilo pratico era più un problema che era più forte qualche anno fa, 2, 3, 4 anni fa. Attualmente tutti i notai al giorno d'oggi sono un po' più pronti ad ampliare l'oggetto sociale come ti pare piace, però sappi che attualmente, o comunque per legge, non c'è nessun vincolo al numero di oggetto sociale, cioè al numero di attività che tu vuoi far svolgere alla tua SRL, quindi tu puoi inserire tutte le attività che vuoi e questa cosa non ti comporta nessun incremento di costo. Se è possibile a questo punto, visto che non paghi niente in più, se ti fai trovare pronto davanti al notaio o davanti al tuo commercialista, questa cosa semplificherà il tuo processo di ottenere un oggetto sociale ampio senza pagare nulla in più. Quindi il sapere, cioè il contenuto di questo podcast semplicemente è per farti trovare pronto all'appuntamento e dare una linea guida al tuo consulente o al tuo notaio per indicare questi elementi. C'è un'altra cosa che volevo condividere, perché ogni tanto mi viene fuori durante le consulenze. Il fatto che tu hai un SRL con un oggetto sociale ampio non vuole dire che tu per forza devi andare a svolgere tutte queste attività e che queste attività siano indicate nella partita IVA oppure che siano indicate in Camera di Commercio. Perché ogni tanto gli imprenditori hanno questa tipologia di domanda, che se loro mettono determinati oggetti sociali, cioè determinate attività nell'atto costitutivo della SRL, ecco che per loro in automatico queste attività devono essere svolte e indicate nella partita IVA e nella Camera di Commercio, ma sono due cose separate. In un certo senso ti posso dire che mettere un oggetto sociale della tua SRL ampio indica che potenzialmente la tua SRL può andare a svolgere quelle tipologie di attività che appunto in qualche modo dà un'autorizzazione a poterle svolgere, mentre quello che tu indicherai nella partita IVA e o in Camera di Commercio, quelle sono le attività vere che tu andrai a svolgere in questo momento. Dunque sappi che quello che tu farai attualmente è indicato nella partita IVA e nella Camera di Commercio, e invece quello che è indicato nell'oggetto sociale dello statuto è quello che tu potenzialmente puoi andare a svolgere. Ed è per quello, ritornando al discorso di prima, che devi avere un oggetto sociale ampio. Perché nel momento in cui tu hai un oggetto sociale ampio, tu in un futuro tra 1, 2, 3, 4, 5 anni puoi benissimo cambiare il codice Ateco oppure aggiungerlo, cioè aumentare le attività che tu puoi fare finiva, puoi eventualmente modificare o aumentare le attività comunicate in Camera di Commercio, quindi presente sulla visura, senza dover ritornare dal notaio. Perché ti faccio un esempio banale: se tu in Camera di Commercio chiedi di fare una modifica dell'attività svolta e questa attività non è presente sull'oggetto sociale, la Camera di Commercio dovrebbe bloccarti, perché appunto la tua SRL non può svolgere quella tipologia di attività perché non è indicata nello statuto, e dunque tu dovresti ritornare di nuovo dal notaio, perdere appunto, o almeno investire, perdere tempo per coordinare il notaio, andare all'appuntamento e pagare 800.000 euro, cosa che puoi evitare semplicemente con un po' più di accortezza in più, indicando queste quattro attività che ti linkerò qui di seguito, riportandole nell'oggetto sociale. Visto che tanto tu nel momento in cui fai un SRL paghi comunque il notaio, non ti costa niente in più nell'aggiungere queste quattro attività, dunque è meglio che organizzi meglio la tua attività, la tua SRL, con queste quattro attività qui di seguito. Prima di andare a vedere quali sono queste quattro attività, molte volte gli imprenditori mi chiedono quali tipologie di attività in generale loro possono indicare nell'oggetto sociale. E quindi, prima di mostrarti le quattro attività, preferisco darti un piccolo schema mentale per comprendere quali sono le attività che di tua, in qualche modo, idea, di tua iniziativa, a mio parere, dovresti inserire. Quando faccio le consulenze con i miei clienti, Prima di tutto gli dico di inserire nello statuto, nell'atto costitutivo e così via dell'SRL tutte le attività che loro vogliono andare a svolgere domani, cioè oggi, e quindi il motivo per cui hanno costituito la società. Bene, la seconda tipologia di attività che gli faccio inserire nell'oggetto sociale sono quelle attività che loro prevedono di andare a svolgere tra 4-5 anni o comunque in futuro, perché magari molte volte gli imprenditori quando aprono una società molte volte lo fanno in un ampio progetto imprenditoriale e hanno già in mente di andare a svolgere potenzialmente insomma delle attività in futuro, quindi consiglio di inserire nell'oggetto sociale almeno altre attività che prevedono di aprire nell'arco dei prossimi anni. La terza tipologia di attività che io consiglio di inserire sono tutte quelle attività ipotetiche, sono quelle attività che magari l'imprenditore non vuole fare, ok, però potenzialmente in caso di magari le valuterebbe. Quindi una terza tipologia di attività che consiglio a te di inserire nell'oggetto sociale sono tutte quelle attività che sei sicuro che non farei mai, in sostanza, però che vagamente nel caso con poca probabilità in qualche modo potresti andare a svolgere, perché sono quelle situazioni ipotetiche in un futuro. La quarta tipologia invece di attività che ti consiglio di inserire sono questi quattro elementi che ti consiglio. Ti ho voluto riportare questi quattro elementi perché dalla mia esperienza personale con gli imprenditori mi sono accorto che nel momento in cui loro incrementano l'utile, ecco che con la SRL possono fare investimenti. Quindi in qualche modo è un'evoluzione naturale del fatto che loro fanno soldi ed è un'evoluzione naturale del loro business. Adesso te l'elenco e sicuramente sarà un po' più di facile comprensione. Allora, la prima attività che tu devi assolutamente inserire nell'oggetto sociale è quella di holding pura e mista. Andiamo a definire che cos'è. La holding non è altro che un SRL che controlla altre SRL. E ti dico questo perché quando tu sei un imprenditore, ovviamente la tua prima SRL è la tua SRL in qualche modo madre, ok? Poi nell'evoluzione della tua attività imprenditoriale ti possono capitare dei casi in cui tu vuoi stringere delle partnership con altre persone o magari fare diciamo degli investimenti in un altro settore, isolando il rischio imprenditoriale. Ecco che in quel momento tu avrai bisogno di aprire una nuova SRL e in quel momento tu deciderai se aprire questa nuova SRL tramite una partecipazione intestata a te come imprenditore oppure intestata alla tua SRL di origine, che poi di fatto diventa holding. Ecco, quindi tu originariamente di base puoi fare un SRL holding solo per attività collegate alla tua attività principale, ma inserendo nell'oggetto sociale l'attività di holding tu puoi acquisire le partecipazioni sociali di altre SRL in qualsiasi settore e quindi non dico che sarà mortale, cioè non dico che ti puntano il fucile se acquisisci tante varie partecipazioni in settori diversi, però è anche vero che se tu già adesso metti il fatto di poter fare un'attività di holding, tu puoi acquisire le partecipazioni sociali di altre SRL senza nessun problema e in un qualsiasi settore. Quindi questa cosa non ti crea neanche problemi dopo di dover eventualmente ritornare dal notaio. Oltre al discorso della holding ti consiglio di mettere sia holding pura che mista. Holding pura non è altro che un SRL che fa solo attività di gestione di partecipazioni, che probabilmente non sarà il tuo caso, e quindi ti consiglio di mettere anche una holding mista. Cioè holding mista vuol dire che fa anche servizi per le figlie, per le altre SRL per il quale ha delle partecipazioni. Ecco che in questo caso tu sei un po' più legittimato anche a fatturare delle prestazioni di servizi alle tue SRL e figlie, diciamo. E questo è tutto quello che riguarda la holding pura e mista. La seconda tipologia di attività è questa. Ti consiglio di inserire anche la compravendita di immobili in più all'aggiunta della locazione e l'affitto sia di immobili di proprietà che immobili di terzi. Ti dico questo perché nell'evoluzione imprenditoriale mi sono capitati imprenditori che loro partono con una SRL, accumulano soldi e poi questi soldi in qualche modo sono utilizzati come cuscinetto della propria famiglia o comunque li devono investire perché accumulano soldi. Bene, ecco, in questo caso molte volte si accorgono che hanno o comunque sentono o sono a contatto con opportunità immobiliari e in quel momento valutano se acquistare gli immobili a titolo personale oppure con i soldi della SRL. Perfetto. Ecco che non dico che sia sempre un caso uguale per tutti, però se in un futuro comunque sia tutti dovessi trovare con un SRL con tanta liquidità, potresti valutare di acquistare un immobile anche solo come, diciamo, investimento, anche da tenere, sia come investimento da acquistare, acquistare e vendere, ok? Quindi compra vendita di immobili, ma anche semplicemente come un acquisto di un immobile che tu lo utilizzi proprio da mettere a rendita, cioè da mettere in affitto, semplicemente perché lo fai come investimento. Ed è questo il motivo per cui ti consiglio di base di inserire nell'oggetto sociale di mettere anche la compravendita di immobili e la locazione e l'affitto di beni immobili. Io per sicurezza, visto che tanto non costa niente in più, ti consiglierei di mettere anche la locazione, l'affitto di beni di terzi, perché eventualmente se ti capita di lavorare col mondo immobiliare potresti anche valutare di prendere in affitto un locale e quindi di darlo in subaffitto. Faccio un esempio stupido: se tu hai una sede, no? Con tante stanze, hai un ufficio con tante stanze e paghi l'affitto, tu potresti valutare di dare in qualche modo in subaffitto delle singole stanze ad altri professionisti. Ecco che in quel caso tu in qualche modo dai la locazione o dai l'affitto di beni di terzi e quindi in quel caso ti consiglio di regolarizzare questa cosa, questa tua posizione, indicando nell'oggetto sociale che tu fai anche locazione affitto di beni di terzi. Bene, adesso andiamo alla terza attività che ti consiglio di inserire. Allora, questa non è proprio una tipologia di attività che per forza devi sviluppare, però è una cosa che nel caso ti rende la vendita della tua SRL molto più agevole e quindi riesci, o almeno potrai, vendere la tua SRL ad un prezzo maggiore. Ti dico subito qual è. La terza attività che ti consiglio di inserire nell'oggetto sociale è questa cosa qui, ossia il commercio online e offline di prodotti alimentari e non alimentari, sia al dettaglio sia all'ingrosso, volendo anche inserendo il fatto di poter vendere infoprodotti, ossia infoprodotti in un certo senso sono i manuali in PDF. Perché ti dico questo? Allora, ti dico questo perché il commercio ovviamente può essere fatto sia offline, cioè negozio fisico, ma anche online, ossia tramite un sito web. Il commercio può essere fatto sia di prodotti alimentari, frutta e verdura, esempio, ma anche prodotti non alimentari, esempio sedie, tavoli, eccetera. Ma può essere fatto anche con un commercio al dettaglio, ossia verso i privati, e anche un commercio all'ingrosso, ossia alle altre partite IVA. E inserire questa attività, a mio parere, non serve tanto perché tu si accumuli utili, comunque in un futuro andrai a fare questa cosa. No, non è tanto per questo, ma inserire questa attività è fondamentale perché se tu domani volessi vendere la tua SRL, ovviamente avresti più facilità nel trovare acquirenti che hanno bisogno di una SRL storica e che ha già questa tipologia di attività, ok? Perché se in un futuro magari tu finisci di svolgere il tuo business, no? Con la tua SRL, potresti effettivamente mettere in liquidazione la tua SRL e cancellarla bene. Ma in alternativa tu potresti vendere le quote, ok? E quindi ha più valore il fatto di vendere una SRL, o almeno vendere le quote di una SRL, che ha già nell'oggetto sociale il commercio un po' più vario e ampio, in modo che chi l'acquista è più propenso ad acquistarti le quote senza che tu perda l'investimento perché metti in liquidazione e quindi cancelli la SRL. Quindi mettere questa tipologia di attività, cioè il commercio online e offline di prodotti alimentari e non alimentari al dettaglio e all'ingrosso, serve perché se in un futuro tu trovi un acquirente, probabilmente più propenso ad acquistare la tua SRL perché ha già gran parte delle attività commerciali, o almeno direi tutte ormai le attività commerciali in generale, di cui può avere bisogno, e quindi proprio può valere di più e puoi guadagnare più soldini. La quarta attività invece è sempre collegata al fatto di che accumuli soldi, ed è il trading online, no? In un certo senso è l'acquisto e la vendita di azioni, oppure con il mercato Forex e così via. Questa cosa è un po' più di nicchia, però ti posso dire che ogni tanto mi capitano imprenditori che loro hanno un business principale, perfetto, e magari loro già a livello personale fanno un'attività di trading in genere sul mercato Forex, oppure in questo periodo storico anche in ambito di Bitcoin. Quindi mi chiedono se loro possono fare attività di trading con la propria SRL. Ecco che loro possono fare attività di trading quando è accessoria. Però se si trovassero in un futuro con tanti soldi nella propria SRL e volessero fare solo attività di trading, smettendo smettendo proprio di svolgere la propria attività principale, ecco che loro possono fare attività di trading online, però devono avere questa cosa nell'atto costitutivo. Quindi un consiglio che ti do, soprattutto se sei una persona che già fa trading a livello personale, è che se tu hai un SRL che svolge un'attività economica e magari tu vuoi accumulare soldi, ecco che siccome tu fai già trading a livello personale, ti consiglio di mettere l'attività di trading nella tua SRL, perché così potenzialmente tu puoi fare anche in maniera rilevante, in maniera principale, l'attività di trading con la tua SRL e continuare gli investimenti che stai già facendo a titolo privato. E questo è, questi sono le quattro tipologie di attività che ti consiglio di inserire assolutamente nel tuo oggetto sociale, perché ti permettono comunque sia di sfruttare la leva dei soldi che tu cumuli nella tua SRL ed anche di fare in modo che la tua SRL in futuro possa comunque sia conservare un valore di vendita buono per il tuo acquirente, e quindi tu possa incassare soldi dalla vendita delle quote della tua SRL invece che metterla in liquidazione e cancellarla senza prendere soldi. Questo è proprio un modo intelligente per massimizzare i soldi che tu riceverai nella fase di liquidazione, cioè di chiusura del tuo business. Dunque, con questo podcast ovviamente tu non è che diventerai ricco o conosci strumenti di risparmio fiscale che ti permettono di tagliare il carico delle imposte e contributi, chissà di quale entità. Però è anche vero che semplicemente risparmierai i soldi della modifica di un atto costitutivo, che sono di circa 800.000 euro, risparmierai il tempo di andare dal notaio e di coordinare il notaio e il tuo commercialista, e farai tutto questo con un po' di accortezza in più. Quindi molte volte tutto questo è per dimostrarti che con qualche informazione in più tu puoi gestire al meglio la tua SRL risparmiando soldi e tempo. Questo ovviamente è solo uno dei tanti meccanismi che la legge ti mette a disposizione per gestire al meglio la tua SRL. Dunque, io già da anni lavoro con imprenditori che hanno un SRL e nel corso di questi anni ho raggruppato insieme almeno 94 strumenti di efficacia fiscale, ossia 94 strumenti previsti dalla legge che consentono agli imprenditori di tagliare le imposte e contributi grazie alla loro SRL, cosa che puoi andare a scaricare sul mio blog www.efficaciafiscale.com in maniera gratuita. Così tu hai un manuale in PDF oppure in cartaceo, se lo vorrai acquistare, che ti permetterà di avere una checklist di tutti questi strumenti che ti consentirà a te imprenditore di tagliare il carico fiscale utilizzando la legge che è specifica ed è riservata per l'SRL. Prima di concludere, ricordati che se hai gradito questo podcast, se hai trovato anche una piccola informazione utile per te e per la tua SRL, puoi sostenere il canale podcast semplicemente mettendo un like, commentandolo o condividendolo con i tuoi amici o le persone in business, direi che è un po' più utile. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e a presto. Ciao!